Quando la corale hanno cantato i due inni, mi è venuto il pensiero del quando è stata data la chiamata al Signore. Mi è venuto il pensiero del quinto capitolo del Vangelo di Giovanni. Qui leggo i versetti 39 e 40. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Ci sono persone che cercano nelle scritture per trovare confermata la propria dottrina e la propria visione, ma non vengono al Signore. È molto facile capirlo se guardiamo al mondo religioso, soprattutto al cristianesimo. Attualmente ci sono 310 denominazioni diverse riunite nel Consiglio Mondiale delle Chiese. Ma con Dio non ci possono essere tante chiese. Con Dio c'è una sola chiesa, quella del Nuovo Testamento, ed è di questa che parleremo oggi. Questa mattina e questo pomeriggio esamineremo la parte profetica della storia della salvezza dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quando il nostro Signore dice in Matteo 16: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa, non ha detto a Pietro: costruisci tu la mia chiesa, o a Paolo: fallo tu, o a chiunque altro. Ha distribuito i ministeri, ha messo nella chiesa apostoli, profeti, dottori e così via. Ma la salvezza, la beatificazione, l'edificazione della chiesa non è stata lasciata a un'organizzazione, non è stata affidata a un uomo, ma il Signore, come Redentore, come Salvatore, costruisce Lui stesso la sua Chiesa e la completa, la porta a compimento finché non appaia davanti al suo volto senza macchia né ruga, come scrive Paolo nella lettera agli Efesini. La grande domanda che tutti noi dobbiamo porci, signore e signori, cari fratelli e sorelle, è questa: apparteniamo solo a una chiesa nazionale, a una chiesa regionale, a una chiesa libera o a qualche gruppo separato che viene ancora chiamato popolarmente setta? Abbiamo solo un'idea che qualcuno ha messo nella sala, o abbiamo avuto un'esperienza personale con Dio e siamo quindi stati inseriti nella Chiesa del Dio vivente? Da queste due riunioni vi renderete conto inequivocabilmente che stiamo vivendo davvero molto vicino al ritorno di Gesù Cristo. E vi chiedo sinceramente di non alzare le spalle o scuotere la testa, né di pensare tra voi: oh, beh, è quello che hanno sempre detto e non è ancora successo.
Mm.
è quello che hanno sempre detto e non è ancora successo. Possono dire: Dio ha un candelario, ha un programma, e anche di questo parleremo e scriveremo affinché tutti noi abbiamo l'opportunità di conoscere il piano di salvezza del nostro Dio, di ancorare la nostra fede nelle sue parole e quindi di avere fiducia in Lui, nella certezza che con Dio tutto avviene al momento giusto e nel modo giusto. Si tratta davvero di sperimentare le promesse della parola di Dio in questi tempi gravi, di crederci e di viverle personalmente. Non credo che sia sufficiente per noi come individui far parte di qualcosa che non è stato chiamato in causa da Dio e che non ha alcuna prospettiva di sussistere davanti a Dio. Chi vuole essere salvato bisogna che lasci la propria via, i propri pensieri, come ci dice chiaramente Isaia 55, e tornare al Signore, trovare la via che porta alla vita. Perché così è scritto in Matteo 7, stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e sono pochi quelli che la percorrono, ma larga è la porta e larga la via che conduce alla perdizione, e sono molti quelli che la percorrono. Passiamo ora al testo che abbiamo appena letto insieme. Il Signore Gesù criticava il fatto che la gente investigava le scritture giorno e notte, se volete, ma non veniva da Lui. Lo criticavano. Pensiamo agli scribi che investigavano particolarmente, la loro comprensione non era aperta per comprendere ciò che stava accadendo in quel tempo. Vedete, Dio mandò il suo profeta chiamato Giovanni, e nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1 c'è questa frase meravigliosa. Venne un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. C'erano molte direzioni di fede, c'erano uomini che si erano formati in una di queste correnti religiose e impegnavano altri in questa denominazione. Ma poi, quando il tempo si compì, Dio agì. Dio parlò e mise semplicemente ciò che aveva promesso in mezzo al popolo, e coloro che volevano credere poterono credere, e coloro che non volevano credere passarono al lato a quest'opera di Dio. E io vi chiedo già, quale sarebbe stata la vostra reazione? Vi sareste attenuti alla tradizione, alla bella tradizione, alle funzioni solenni, o avreste avuto il coraggio di uscire nel deserto della Giudea per ascoltare un uomo che non era un teologo, che non indossava una tunica, che non aveva il colletto rivoltato, un uomo del deserto con una pelle di cammello avvolta intorno a sé, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, un uomo di cui si sarebbe potuto dire in generale: sì, non può dirci proprio nulla questo. Dove è stata la sua formazione? A quale scuola appartiene? Vedete, signore e signori, le vie di Dio sono molto, molto diverse dalle nostre. È importante che riconosciamo la via di Dio con le persone in questi giorni e che siamo anche pronti a lasciare le tradizioni che ci sono state tramandate, a prendere la nostra decisione per il Signore ed andare avanti con Dio. Questa mattina abbiamo il tema «La Chiesa del Dio vivente», le promesse che Dio ha dato e così via. Vorrei leggere alcuni passi della Scrittura, il prossimo dei quali è tratto da 1 Timoteo capitolo 3, versetto 15. Presumo che la maggior parte di noi abbia familiarità con i testi biblici. Io leggo dalla traduzione del dottor Hermann Menge, la trovo la più piacevole in termini di linguaggio. 1 Timoteo capitolo 3, versetto 15. Affinché tu sappia nel caso che dovessi tardare come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. La Chiesa del Dio vivente non può esistere nella menzogna e nell'inganno. Non può essere fondata sulla parola degli uomini. La Chiesa stessa è colonna e sostegno della verità e quindi portatrice della verità divina. E Gesù ha detto: chi è dalla verità ascolta la mia voce. E ha detto: chi segue me non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi la Chiesa primitiva, che deve rimanere fino alla fine come era all'inizio, perché vedete, con Dio tutto rimane come è stato chiamato all'esistenza all'inizio. Anche nella creazione naturale tutto è rimasto uguale. Il grano che cresceva ai tempi di Adamo cresce oggi. Gli stessi alberi, gli stessi frutti, l'intera creazione, tutto rimane nell'ordine divino in cui le cose sono state poste fin dall'inizio e tutto produce secondo la sua specie. Anche nella Chiesa del Dio vivente non può cambiare nulla, perché Gesù sta edificando la sua Chiesa. Quando i metodisti, i battisti e tutti costruiscono, allora potrebbe diventare molto diverso, ma a noi interessa questo, di scoprire che cos'è la Chiesa, chi ne fa parte. Questa è la grande domanda oggi. La prima cosa che emerge da questo passo della Scrittura è che la Chiesa di Dio è anche la casa di Dio. Dio ha voluto abitare e camminare in mezzo a noi. Così come Dio si è rivelato personalmente in Cristo, vuole rivelarsi nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Ma questa Chiesa deve essere permeata dalla verità divina e deve essere diventata essa stessa portatrice, colonna e fondamento della verità divina. E questa verità divina è indivisibile, non può essere mescolata, rimane fino alla fine ciò che era all'inizio. Per sottolinearlo chiaramente vorrei leggere alcuni passaggi che ci mostrano lo sviluppo fin dall'inizio. Già all'inizio del cristianesimo, pochi anni dopo la fondazione della Chiesa, c'erano uomini che predicavano un Vangelo diverso, che presentavano insegnamenti propri che non corrispondevano più alla rivelazione divina originale. E Paolo aveva già criticato anche questo. C'è questo passaggio molto convincente di 2 Corinti capitolo 11 al versetto 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Ora immaginate questo. Poco tempo dopo la fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, dove tutto era solo di origine divina, nessuna presentazione dei propri pensieri o insegnamenti, ma veramente un organismo divino chiamato all'esistenza da Dio stesso come Chiesa, come luogo di rivelazione del Signore. Il giorno di Pentecoste è generalmente ricordato perché è stato il giorno di fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, ma come già detto, le deviazioni sono arrivate molto presto. E se oggi devo fare questa osservazione con dolore, vi prego di capirlo bene. Oggi abbiamo a che fare quasi esclusivamente con le deviazioni. La proclamazione del Vangelo originale, il puro insegnamento divino e la pratica della Chiesa primitiva sono dopo tutto sconosciuti. Oggi le deviazioni vengono presentate come la cosa giusta, mentre l'annuncio originale nel modo e nel modello apostolico viene spazzato via a destra e a sinistra dagli esperti di oggi è considerato un'eresia. Che cos'è la falsa dottrina? Un insegnamento che porta fuori strada, ed è per questo che anche qui va detto con chiarezza e riconosciuto che tutto deve essere verificato dalla parola, provato nella parola. Già nella prima epistola in Apocalisse capitolo 2 alla chiesa di Efeso leggiamo: hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. Perché? Come si potrebbe fare una distinzione? Come si può sapere se è vero o no, se è giusto o no? Abbiamo un'ottima opportunità di confronto se prendiamo le Sacre Scritture come base, come standard con cui tutto deve essere misurato. Quindi non ciò che è stato introdotto a un certo punto, ma ciò che è stato dato da Dio nel principio. Nel principio c'era la parola. Proseguo la lettura da Galati 1, che sono certo conosciamo tutti molto bene. Galati 1, qui ci viene detto dal versetto 6: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Sì, ora c'è fondamentalmente un solo Vangelo, il Vangelo di Gesù Cristo, di cui Paolo dice: secondo il mio Vangelo. Ma ci sono state persone che hanno preso il Vangelo originale e ci hanno messo dell'oro, che hanno dato al Vangelo originale un'interpretazione, deviando così da ciò che Dio aveva in mente. Ora si potrebbe dire: è così grave, è più che grave. Nessun essere umano ha il diritto di cambiare minimamente la parola di Dio. Il nostro Signore ha detto in Matteo 5, in riferimento all'Antico Testamento, che neppure un iota o un apice passerà. Lui disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La minima alterazione della parola originale porta alla morte spirituale. Vorrei fare l'esempio del giardino dell'Eden, perché è lì che tutto è cominciato. Dio aveva detto: potete mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma non di questo albero. Potete leggerlo. Quando Satana parlò attraverso il serpente, ribaltò la situazione e disse: Dio ha forse detto che non potete mangiare di tutti gli alberi? Solo una piccola modifica e poi l'aggiunta: non morirete in nessun caso. Ma Dio aveva detto: il giorno in cui ne mangerete morirete sicuramente. Satana prima invertì la parola e poi disse: non morirete. Dio sa che allora sarete saggi. A cosa serve la saggezza se ad essa è associata la morte spirituale e ci attende la distruzione? Proprio come leggiamo nella parola: voi investigate le scritture e pensate di avere in essa la vita eterna, ma non venite a me. La parola di Dio deve rimanere nell'originale, e l'intera testimonianza della parola di Dio ha come punto centrale Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, di cui è scritto: in principio era il verbo era con Dio, il verbo era Dio, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria. La questione è molto molto seria. Nella parola originale c'era la vita eterna, la comunione con Dio. Adamo ed Eva non avrebbero conosciuto la morte, la malattia, le difficoltà, il dolore e la sofferenza se non avessero trasgredito e ignorato la parola e non avessero ascoltato l'influenza del nemico. Si può quindi affermare a ragione che chi rimane nella parola di Dio rimane in Dio. Chi esce dalla parola esce dal regno divino. Gesù ha detto in Giovanni 15: se le mie parole rimangono in voi e voi rimanete in me. Questa è la struttura divina, perché tutto avviene attraverso la parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Dobbiamo quindi fare una distinzione. Dove abbiamo a che fare con la vera proclamazione del Vangelo originale di Gesù Cristo, con l'insegnamento e la pratica apostolica per la Chiesa, o dove abbiamo a che fare con tradizioni introdotte dagli uomini? Non ovunque si dica Cristo è qui e là, è quindi già presente. Egli è là dove la sua parola è rispettata, anzi dove egli stesso parla e può parlare con noi. Vorrei leggere prima il capitolo 2 di Tito. Qui ci viene detto che dobbiamo rimanere nella giusta dottrina. Vorrei leggere in fretta alcuni passi della Bibbia affinché sappiate che non sono io a dirlo, ma che la parola di Dio ci insegna molto chiaramente a questo proposito. Tito capitolo 2, versetti 7 e 8. Tito capitolo 2, versetti 7 e 8. Presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano e irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Una sana dottrina rende sano l'uomo che ascolta la parola. Una dottrina malata, che è malata in sé, fa ammalare spiritualmente le persone, le porta fuori strada, le destabilizza. Quindi, mostrando nell'insegnamento integrità. 2 Timoteo capitolo 3, dal versetto 10. 2 Timoteo capitolo 3, dal versetto 10. Tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. Poi il versetto 14. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate e che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Non si può dire l'insegnamento non è importante. La cosa più importante è la nostra esperienza personale di salvezza, questo è vero. Ma poi leggiamo in 2 Corinti capitolo 11 che viene proclamato un Gesù diverso, viene ricevuto uno spirito diverso, viene proclamato un Vangelo diverso. Se è così che tutto è cambiato e non rimane più nell'originale, allora oggi abbiamo il compito urgente di cercare le scritture, di investigarle con tutta serietà, come facevano quelli di Berea, per sapere se è così o se siamo caduti siamo caduti nel nemico e crediamo che siano vere cose che non lo sono e crediamo che siano giuste cose che non sono giuste. Leggo da 2 Timoteo capitolo 4, versetti da 3 a 5. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie. Distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Verrà il tempo, e quanto leggiamo qui, il tempo è giunto. Signori e signore, fratelli e sorelle, ogni volta che leggo questo passo della Bibbia mi commuovo profondamente. Quando si tratta di classificare qualcosa, per me probabilmente ha il più grande significato di tutta la Bibbia. E non voglio nascondervi il perché, potete crederci o meno, ma ho davvero sentito la voce del Signore diverse volte nella mia vita. Lo dico con la Bibbia aperta davanti a Dio, che un giorno giudicherà i vivi e i morti. Conosco il luogo, conosco l'ora, conosco ciò che il Signore ha detto. Sono passati quasi 8 anni dall'ultima volta che il Signore mi ha detto: radunami il mio popolo. E chiunque abbia letto le lettere circolari conosce i dettagli. A volte mi rattrista il fatto di non aver sentito la voce del Signore per anni, lo ammetto apertamente, ma Dio è Dio. Non posso dirgli cosa deve fare. Se sono il suo servo, allora non sono io a comandare su di lui, ma è lui che comanda su di me. Ma è successo nella città portuale francese di Marsiglia, quando predicavo lì anni fa, una mattina ho guardato l'orologio dopo l'esperienza. Mancavano 5 minuti alle 5 del mattino quando questa esperienza è finita. Sono stato svegliato dalla forte voce del Signore che viene sempre dall'alto a destra, mai da sinistra, mai da dietro, dall'alto a destra. E mi è stato detto: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Ho esitato solo un momento, nella stanza faceva freddo e non ero sicuro che mi sarebbe se dovevo vestirmi prima, e in quel momento di esitazione la voce del Signore giunse una seconda volta, ma più potente: alzati e leggi 2 Timoteo capitolo 4. Naturalmente saltai in piedi, presi la mia Bibbia che era appoggiata sul tavolino e lessi dal versetto 1 al versetto 5. Poi ricominciai dal versetto 1 e quando arrivai al versetto 2 ricevetti la risposta e seppi perché mi era stato chiesto di leggere questo testo biblico, questo testo biblico in particolare. Qui è scritto: predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Il mio compito diretto secondo la chiamata divina del 2 aprile 1962 è l'annunzio diretto della parola di Dio. Non sono qui per raccontare storie o mettere parabole in aria, sono qui per proclamare la parola di Dio che rimane per l'eternità, così come ci è stata tramandata. Se ora stiamo parlando della Chiesa del Signore, che è colonna e sostegno della verità, allora dobbiamo anche convenire che noi, in quanto portatori della verità divina che ci è stata affidata, non potremmo tollerare, permettere o addirittura promuovere alcuna mescolanza. Se Dio ci ha predestinati come portatori, trasmettatori delle sue verità divine, assumiamo insieme questo compito e chiediamo a Dio dal profondo del cuore che ci battezzi nel suo corpo, nella Chiesa, attraverso il suo Spirito, che effettivamente nulla di umano, tantomeno le cose del nemico, possa insinuarsi e farsi spazio nella Chiesa del Signore, ma che Dio stesso possa finalmente, alla fine dei giorni in cui viviamo, chiamare di nuovo all'esistenza una Chiesa che sia all'altezza della Chiesa primitiva, uguale a quella nella dottrina e nella vita, nella pratica, in tutto ciò che appartiene a questo. Vedrete che nelle Sacre Scritture ci sono promesse al riguardo. Altri due o tre passi che riguardano la Chiesa. Vorrei leggere da 22 a 24. Versetti dal 22 al 24 del dodicesimo capitolo di Ebrei. Ebrei 12 dal 22 al 24. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriade angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Anche qui si parla della Chiesa del Dio vivente, dei primogeniti che sono iscritti nei cieli. Non si tratta di semplici membri di una Chiesa o di una Chiesa libera o di qualsiasi altra denominazione, ma di coloro che hanno la certezza di fede che il loro nome è scritto nel libro della vita dell'Agnello, che sono nati di nuovo, che non sono solo figli di uomini, ma sono diventati figli di Dio attraverso un'esperienza personale di salvezza con Gesù Cristo nostro Signore. Penso che questi passi biblici siano molto molto importanti. Quando è scritto qui, voi vi siete invece avvicinate alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste. Paolo ha detto: qui siamo ospiti e forestieri, perché la nostra casa è lassù in alto. Di Abramo è già scritto che abitava nelle tende e cercava la città. In Ebrei 11 è scritto che cercava la città, che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Ma qui c'è un mistero. Questa nuova Gerusalemme, questa città di Dio, è associata alla Chiesa dei primogeniti, e i primogeniti fanno parte della prima risurrezione, ed è per questo che nell'Apocalisse capitolo 20 è scritto: beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su questi la seconda morte non ha più potere. In Apocalisse 21 dal versetto 9 ci viene detto quanto segue. Apocalisse 21 dal versetto 9: poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di aspro cristallino. Non possiamo leggere qui interi capitoli. L'importante è riconoscere che Dio ha compiuto la redenzione in Cristo. Cristo era il primogenito tra molti fratelli. Tutti coloro che sono stati nati di nuovo una speranza vivente attraverso il seme divino della parola e attraverso lo Spirito Santo sono anche inseriti nel corpo del Signore dallo Spirito Santo secondo Prima Corinti capitolo 12 versetti 12 e 13. Qui dopo la cena delle nozze, dopo i mille anni, la sposa viene chiamata moglie dell'agnello. In Apocalisse 19 leggiamo, sentiamo ancora il termine sposa. Leggo il versetto 7, Apocalisse 19, versetto 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Cari, non posso fare altrimenti. Devo dire agli uomini la verità perché Dio mi ha mandato per questo. Devo anche includere nel mio annunzio le promesse e le profezie date per il nostro tempo, per gli ultimi giorni. Abbiamo bisogno di una guida divina, spirituale, di una direzione che ci conduce al cielo. Dobbiamo saper leggere i segni dei tempi e renderci conto di quale grave momento della storia dell'umanità siamo arrivati. Non esagero quando dico che in base all'adempimento della profezia biblica possiamo aspettarci il ritorno di Gesù Cristo in un futuro molto prossimo, veramente molto presto. E non mi sottraggo a questo. Chi vuole discutere non ha bisogno di farlo con me, può discutere con Dio e con la parola di Dio, non con me. Non ho scritto queste cose, non le ho dette, le sto solo trasmettendo. E in effetti esamineremo una serie di passi biblici che fanno luce anche su questo, per sapere e riconoscere che non viviamo solo nei tempi della fine, ora, ma alla fine dei tempi della fine. Voglio leggere solo due passi al momento, perché non è il nostro argomento di questa mattina, ma solo per ricordarvelo. Nel Vangelo di Matteo, nel 24 capitolo, il nostro Signore parla effettivamente dei tempi della fine, di molti falsi profeti, falsi cristi e così via che verranno e inganneranno molti e ci avverte di non seguirli. E qui possiamo introdurre un ammonimento. Tutto ciò che accade deve essere provato in base alla parola di Dio, non dalla nostra posizione. Ma chi vuole provare divinamente e determinare se qualcosa è vero deve stare sul terreno della parola di Dio e giudicare tutto da una prospettiva divina. Ma vi prego di ascoltare ciò che il Signore dice chiaramente qui in Matteo 24, versetto 8, forse anche il versetto 6 molto rapidamente. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. State attenti alla formulazione. Infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, E ora viene l'ottavo versetto. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Non ancora la fine, l'introduzione alla fine, l'inizio delle doglie. Paolo guardava alla fine dell'epoca in cui viviamo e scriveva ai Tessalonicesi 1, Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 5, versetto 3. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie della donna incinta, e non scamperanno. Il Signore Gesù ha parlato in generale dell'introduzione ai tempi della fine di guerra, grida di guerra, e noi le abbiamo avute tutte. Un continente è stato devastato dalla guerra, un altro dalle inondazioni, il terzo dai terremoti, disastri di ogni genere sono arrivati su questa terra e aumenteranno. Ma se vogliamo sperimentare ciò che accadrà alla fine, allora non si tratta più di guerra o di grida di guerra, ma di pace e sicurezza. Dove la parola di Dio entra un po' nel processo politico, anche noi dobbiamo e possiamo necessariamente entrare in questo processo e trattarlo. Io non sono un profeta, ma per la grazia di Dio mi è stata data dal Signore anche la parte profetica della storia della salvezza. Non c'è uomo che possa togliere qualcosa a se stesso se non gli viene dato da Dio. Tutti coloro che mi conoscono da molti anni sanno che molti anni fa ho predetto l'unificazione del nostro paese, e quando Gorbaciov è salito al potere nell'Unione Sovietica, credo nel 1985, ho detto: questo è l'uomo secondo il cuore di Dio. E se avete seguito la vicenda, cari ascoltatori, quante conferenze sulla pace e sul disarmo ci sono state da quel giorno, da quel momento, ed è stato lui a fare proposte coraggiose. E vediamo che lo sviluppo che veniva dal popolo ha superato i politici. Negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, non sono stati più i politici a fare politica. I politici hanno faticato a tenere il passo con ciò che accadeva tra il popolo e con ciò che accadeva attraverso la gente nelle strade e così via. Perché così? Come ho detto, non è proprio l'argomento di questa mattina. Questo pomeriggio dovremmo approfondire queste cose per mostrare chiaramente in che modo la profezia biblica si sta realizzando anche in questo tempo, che lo vogliamo ammettere o no, che si sta compiendo in loro. Ma anche l'ultimo libro della Bibbia, fino a poco tempo fa, era ancora un libro sigillato con sette sigilli. Chiunque abbia letto la storia della Chiesa può constatare che Martin Lutero, in particolare il più grande uomo che abbiamo avuto in questo paese, non voleva quasi inserire l'Apocalisse. All'inizio aveva persino delle riserve sull'inserimento nella Bibbia dell'Apocalisse, perché non poteva capirlo. Che cos'era? Naturalmente si tratta di un libro misterioso, e quando il tempo non era ancora compiuto, queste cose non potevano ancora essere comprese, non c'era accesso. Solo allora, quando arriverà il momento di certi eventi nel regno di Dio e in generale che sono stati predetti nella profezia biblica, solo allora Dio aprirà la nostra comprensione per essi e solo allora saremo in grado di classificare tutte queste cose biblicamente come sono state pianificate dal Signore e predette nella Sua parola. Nella Chiesa del Signore sono stati istituiti diversi ministeri per la Sua edificazione. Qui il versetto 28 in Prima Corinti, capitolo 12, versetto 28, e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori. Oggi parliamo della Chiesa del Nuovo Testamento nel suo scopo e nella sua costellazione originaria, come Dio l'ha intesa e progettata. Vorrei chiedervi, miei cari ascoltatori o ascoltatrici, si può dire entrambe le cose, dove si trova oggi una Chiesa in cui i ministeri veramente biblici, non qualcuno che dice che alcune tavole sono state fatte scendere dal cielo da un angelo su un tale o tal altro monte, io le ho scritte e poi l'angelo le ha portate via di nuovo e ho reso il popolo. Non sto parlando di questo, non sto parlando di persone che si presentano come profeti. Quando parliamo di profeti nella parola di Dio, di profeti o apostoli e dottori che sono stati messi nella Chiesa, non stiamo parlando di fantasisti che a un certo punto hanno avuto la loro idea e l'hanno presentata al popolo. Non abbiamo bisogno di un angelo che scenda dal cielo con delle tavole per portarci qualcosa di diverso. Dio non ha dimenticato nulla, anzi ha addirittura annunziato la maledizione per chiunque voglia aggiungere qualcosa alla testimonianza compiuta delle Sacre Scritture. E questo è scritto molto chiaramente nell'ultimo capitolo del Nuovo Testamento. Mi è permesso leggerlo, Apocalisse 22, versetto 18. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali i flagelli descritti in questo libro. Un'aggiunta è mortale, è semplicemente mortale. Dio non ha dimenticato nulla, non ci deve essere nessuno che dica aspettate un attimo, per favore manca qualcosa, non manca nulla. Abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento ed entrambi sono completi. E Paolo arriva addirittura a dire che nessuno ha il diritto di aggiungere qualcosa al testamento. Anche nel caso di un testamento terreno sarebbe criminale se qualcuno vi scrivesse dopo la morte della persona che lo ha redatto e vi aggiungesse ciò che vuole, e dovrebbe essere consentito aggiungere qualcosa a un testamento divino? Questa è una cosa, per favore, pensateci, la volontà divina è diventata giuridicamente vincolante con colui che l'ha fatta, e cioè Gesù Cristo nostro Signore. Ed egli ha detto nell'ultima cena, questa è la nuova alleanza nel mio sangue, ha fatto un testamento, ed è per questo che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento. Dio non ha dimenticato nulla. Così attraverso false interpretazioni, false ispirazioni, si sono insinuate molte cose che non appartengono alla proclamazione originale, tanto meno alla Chiesa del Dio vivente. Quindi Dio ha posto nella Chiesa profeti, dottori, apostoli e così via. Leggo anche da Efesini capitolo 4, versetti 11 e 12. Di Gesù è detto, è Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E ora viene il motivo per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. La Chiesa del Signore è un corpo composto da molte membra e questi ministeri sono stati designati per l'edificazione spirituale. Non tutti possono essere profeti, non tutti possono essere apostoli e Dio ha stabilito e non c'è nemmeno nessuno che possa dire di sé io sono un profeta, io sono un apostolo. Si potrebbe dire subito, dimenticalo. Ci sono solo ministeri, ci sono solo ministeri che Dio ha posto nella Chiesa, ma nessuno che possa alzare il naso e dire di sé io sono questo o quello. Vorrei leggere dal 23° capitolo di Matteo per mostrarci che profeti e ministeri sono stati annunziati anche nel Nuovo Testamento, anche dal nostro Signore. Matteo 23, dal versetto 34. Perciò ecco io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi, di questi alcuni ne ucciderete, metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguirete di città in città. Non so perché è così, ma potete leggerne di più in questo capitolo. I veri credenti sono sempre stati perseguitati, lapidati, uccisi, proprio perché portatori della verità divina. Qui il nostro Signore dice affinché su di voi ricada tutto il sangue giusto che è stato sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Berecchia, che avete ucciso tra il Tempio e l'altare degli Olocausti. In tutti i tempi i falsi profeti sono stati ascoltati perché proclamavano al popolo cose che piacevano loro. I veri profeti che proclamavano la pura parola di Dio, la verità a nome di Dio, sono stati sempre perseguitati, sempre lapidati e così via. Tuttavia il Signore ha promesso, vi manderò dei profeti, come abbiamo letto. E soprattutto, e vi chiedo di prenderlo molto sul serio ora, non per il mio bene, ma per il vostro bene. Non si tratta solo della mia salvezza, ma in definitiva anche della vostra salvezza. Se sono seriamente interessati, se siete seriamente interessati all'eternità, poiché siamo entrati in un processo politico, cioè in un periodo della storia umana in cui si sta realizzando la profezia biblica, è necessario un ministero profetico per proclamare la parola profetica, che ora è di grande attualità nel suo significato divino e anche per collocarla nel giusto contesto. Oggi non basta che io indossi una tunica che venga come un evangelista di Hollywood e faccia grandi discorsi, parli di guarigione, di molte altre cose e poi lasci la stanza e il luogo. Le persone hanno il diritto, un diritto dato da Dio, di essere informati, di sentire la verità, di conoscere l'adempimento della profezia biblica. Non possiamo limitarci a fare un po' di religione, di ascoltare un bel servizio con una grande musica d'organo accompagnata da canti e aspettare l'amen per poi tornare velocemente a casa. Dio ha di più per noi e proprio come alla prima venuta di Cristo credo sia molto importante che venga detto. Se il dottor Larkin ha contato correttamente, alla prima venuta di Cristo si sono adempiute 109 profezie dell'Antico Testamento. Tutto è stato predetto dalla nascita all'ascensione. Il ministero, la sofferenza e la morte, tutti i dettagli sono stati predetti nelle profezie bibliche riguardanti la prima venuta di Cristo. E ora vi chiedo, Signore e Signore, cari ascoltatori, cari fratelli e sorelle, gli scribi di quel tempo non avrebbero dovuto riconoscere che tante profezie bibliche che in realtà conoscevano, ma non ne comprendevano l'adempimento, trovavano compimento nel loro tempo. Non dovevano riconoscerlo? E oggi potreste afferrare la vostra terra e porvi la domanda: come è stato possibile? Come è stato possibile che possibile con Dio che persone sulla terra che cantano i loro alleluia, che celebrano i culti, che offrono i sacrifici, che possono cantare ogni salmo, cantare con fervore, con timpani e trombe, siano passati davanti a ciò che Dio ha fatto? È stato così o non è stato così? Il nostro Signore ha detto: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. È incomprensibile che gli uomini, anzi il popolo di Israele, il popolo di Dio, oggi potremmo dire il cristianesimo, le guide spirituali, non l'abbiano conosciuto. Ma vedete, Dio ha sempre le cose, fa sempre le cose a modo suo, manda uno dei suoi servi e profeti a parlare direttamente, a rivelare ciò che deve essere rivelato e che deve accadere. C'è stato Noè, c'è stato un Abramo, un Mosè, un Elia, ci sono stati uomini di Dio in tutti i tempi che il Signore ha potuto usare in modo speciale, attraverso i quali ha potuto parlare, attraverso i quali poteva operare e anche indicare ciò che sarebbe accaduto o che stava accadendo. E se tante profezie si sono adempiute alla prima venuta di Cristo e la profezia biblica ha fatto il suo corso, i capi spirituali non l'hanno ancora capito, allora non ha senso che noi oggi ci sediamo a giudicarli, ma dovremmo batterci il petto e porci la domanda: ho capito Dio nelle sue azioni in questo tempo, in quello che Lui fa? Vedo il flusso profetico della parola di Dio? Abbiamo capito? Giudicare ciò che non è stato riconosciuto allora non serve a nessuno di noi oggi. Dobbiamo solo imparare la lezione di non commettere gli stessi errori. Allora apparve un uomo mandato da Dio. Mi piace questa frase. C'erano molti uomini che leggevano dalla Torah, molti che tenevano le loro devozioni ogni sabato, e il Signore dovette dire in Marco 7, versetto 7, in vano mi adorano perché hanno fatto dei comandamenti degli uomini le loro dottrine. Poi va ancora oltre e dice: questo popolo si avvicina a me con le labbra, ma non con il cuore. C'è così tanto nel cristianesimo di oggi, non giudico, io stesso voglio che il mio legame con Dio diventi ancora più intimo. Non sono qui per criticare, sono qui con una profonda malinconia nel cuore perché voglio essere salvato io stesso e voglio che anche tutti coloro che ascoltano e credono alla parola di Dio siano salvati. Ma il punto è semplicemente che abbiamo bisogno di essere messi in contatto con Dio. Ci sono persone, io ne so qualcosa, che dicono: sono in contatto con questo e quell'altro evangelista. Sapete cosa dice la gente? Questo mi fa male al cuore. Non siamo legati a una persona, abbiamo bisogno di un legame con Dio. Questa connessione è semplicemente urgente. Dio può usare le persone. Questo pomeriggio forse citerò il fratello Branham, che Dio ha usato in modo molto speciale. E se posso inserirlo qui, quando pensiamo alla pre-riforma, per esempio, o anche alla riforma stessa che poi ha preso il suo corso, allora non c'è altro modo. Si parla di persone che Dio ha usato. Lo scorso fine settimana sono stato in Cecoslovacchia e guardo un po', hanno celebrato US, hanno celebrato l'anniversario della morte del pre-riformatore Jan Hus, bruciato a Costanza il 6 luglio ed è diventato un giorno festivo in tutto il paese. Ci sono stati uomini di cui Dio si è servito, sia che si trattasse di Hus lì, di un Martin Lutero qui, di un Erasmo a Rotterdam, di un Calvino a Ginevra, di un Zwingli a Zurigo, di un Wycliffe in Inghilterra. C'erano uomini, e in seguito fosse un John Wesley, un William Booth o molti altri, ci sono stati uomini nella storia della Chiesa, così come ci sono stati profeti e apostoli, così ci sono stati uomini che Dio ha potuto usare nel loro tempo. Si potrebbe parlare di Spurgeon, di Moody, di Finn, di molti, ma non è questo il nostro compito. Sto solo accennando al fatto che è davvero possibile per noi guardare al passato e vedere ciò che è accaduto, ma non riconoscere ciò che Dio sta facendo ora. Stiamo vivendo ora e dobbiamo essere aggiornati secondo la profezia biblica nel regno di Dio per riconoscere ora ciò che Dio sta facendo nel nostro tempo. Non è assolutamente sufficiente riconoscere il passato. E qui quest'uomo di Dio ha detto davvero una parola azzeccata. Gli uomini lodano sempre Dio per ciò che ha fatto in passato e lo lodano per ciò che farà in futuro, ma passano al lato di ciò che sta facendo attualmente. È assolutamente necessario che troviamo il collegamento con l'opera di Dio ora, che ci mettiamo al passo in accordo con Dio e la parola di Dio, in modo da poter poi sperimentare il compimento e assistere alla trasformazione e al rapimento, al ritorno del Signore. Possiamo partecipare a questo. Nessuno deve pensare di poter entrare quando vuole. Il corso di Dio e le cose che accadono nel regno di Dio hanno un certo sviluppo. Sapete cosa è scritto in Luca 16:16? La legge e i profeti furono fino a Giovanni. Da quel momento il regno di Dio è stato proclamato. E poi è scritto si fa strada e ciascuno vi entra a forza. Bisogna essere inseriti nel regno di Dio per poter riconoscere ciò che accade nel regno di Dio. Se non fossi venuto in questa sala da banchetto, non saprei cosa sta succedendo qui. Bisogna entrarci dentro per sapere cosa succede, figuriamoci per farne parte. Se si rimane fuori, si rimane a immaginare, ma se si è dentro, ci si rende conto di cosa sta succedendo. Credetemi, è tutto in gioco. E ora conta davvero, e non voglio spaventare nessuno, devo solo essere in grado di stare davanti alla mia coscienza e a Dio, ed è per questo che devo richiamare l'attenzione su queste cose, che la Chiesa del Dio vivente vivrà ora la sua perfezione, perché siamo molto vicini al ritorno di Gesù Cristo nostro Signore. e l'abbiamo letto in Apocalisse 19. La sua sposa si è preparata e le è stato concesso di vestirsi di lino bianco splendente. Dio ha un piano per il popolo di Israele, per il quale il fico è stato dato come simbolo nelle sacre scritture. Il ritorno è uno dei segni più sicuri che stiamo vivendo nei tempi della fine. E il Signore disse: quando vedrete tutte queste cose, allora alzate il capo, perché sapete, non sospettate o pensate, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Sia lodato il nome del Signore per queste parole. Ma anche questo vorremmo, anche di questo vorremmo parlare oggi pomeriggio con l'aiuto di Dio, di come la profezia biblica si sta svolgendo ai nostri giorni. Questa mattina si tratta semplicemente di sapere prima di tutto cosa e chi è la Chiesa del Dio vivente. Abbiamo letto le scritture al riguardo, è chiamata la Chiesa dei primogeniti. Cristo il primogenito, noi i primogeniti. Lui generato dallo Spirito, noi generati dallo Spirito e nati di nuovo a una speranza vivente. Lui il primogenito tra molti fratelli. In Lui e per mezzo di Lui si è realizzato l'inizio divino della nuova creazione. Ed è per questo che nell'Apocalisse capitolo 3, nel primo versetto dell'ultima epistola, è scritto che Egli è il testimone fedele e veritiero, l'inizio della creazione di Dio. È il secondo Adamo. C'è stato il primo Adamo e la razza umana che ne è seguita. C'è il secondo Adamo, Gesù Cristo, nostro Signore. Come Lui fu generato dallo Spirito e poi nacque, anche noi dobbiamo essere generati dallo Spirito e rinascere a una speranza vivente. Da figli di uomini devono diventare figli di Dio. Il suo Spirito deve poter testimoniare al nostro spirito che siamo diventati figli di Dio. In capitolo 1 del Vangelo di Giovanni è scritto: ma quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quanti credono nel suo nome. Siamo figli? Se siamo figli, dice Paolo, allora siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Come credenti abbiamo un grande futuro. Gli increduli non hanno futuro, non hanno una speranza vivente, e questo ci fa molto male, ci dispiace, ma credo che Dio porterà comunque una grande messe e che molti altri saranno salvati. Non voglio dire milioni, lo desidero. Vorrei che ci fossero milioni di persone che diventino credenti prima che il tempo della grazia passi e che i giudizi di Dio colpiscano questa terra. Succederà che il giorno della grazia giungerà alla sua fine e che il Signore verrà di nuovo per portare i Suoi nella gloria, che allora sorgerà il grande e terribile giorno del Signore. E la gente sarà spaventata in ansia qui su questa terra. Chiesa del Dio vivente, la schiera redenta sulla croce del Golgota, coloro che hanno ricevuto e accettato Gesù Cristo e hanno ricevuto la vita eterna attraverso di Lui. Non c'è bisogno di filosofeggiare quando si dice solo chi ha la vita eterna può vivere per sempre. Solo chi ha la vita eterna può vivere per sempre. E c'è solo una forma di vita eterna, la vita di Dio. Dio è dall'eternità all'eternità, non ha inizio, non ha fine. Dio si è rivelato in Gesù Cristo nostro Signore, e così ci viene detto nel 20° versetto del 5° capitolo di Prima Giovanni. Prima Giovanni capitolo 5, versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Nello stesso capitolo, il versetto 11, Prima Giovanni 5:11, la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Quanto sono serie queste parole. Non è un atto religioso, non è una conversione dal cattolicesimo al protestantismo, non è un passaggio da una chiesa all'altra o da una libera chiesa all'altra, non è questo che porta qualcosa, una conversione al Dio vivente nel nome di Gesù Cristo con tutto il cuore, con tutti i pensieri e le azioni, anzi con tutta la vita. Solo così Dio potrà continuare in noi ciò che ha potuto iniziare. L'inizio deve essere fatto. Possiamo leggere in Filippesi che Dio completerà l'opera che ha iniziato nel giorno di Gesù Cristo. Ma se l'opera non è ancora iniziata, come può essere completata? Dio deve prima essere in grado di fare un inizio con noi e poi una continuazione dopo questo inizio e solo dopo il compimento. Come può una persona sperimentare il compimento se nulla è stato iniziato? Chiunque legga il racconto della creazione troverà scritto che il 7° giorno Dio terminò la sua opera e si riposò da tutto ciò che aveva fatto. Ma c'è stato un inizio, una continuazione, poi il compimento. Dio, anche nella nostra vita, deve aver fatto un inizio. Nella nostra vita personale dobbiamo conoscere un giorno e un'ora della nostra vita in cui è avvenuto questo inizio, questo incontro con Dio, questa conversione, l'illuminazione della luce celeste, il volgersi al Signore in modo da poter dire con Paolo: sono stato crocifisso con Cristo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quello che ancora vivo, lo vivo per la fede del Figlio di Dio. Non si tratta solo di una dottrina, di un'idea, di una realizzazione. Si tratta di Dio, della vita eterna, della nostra salvezza. Ecco perché la proclamazione della vera parola di Dio è così importante. Torniamo al corso del tempo in cui viviamo. Ho detto più volte che non mi piace approfondire l'argomento nella lezione di questa mattina, ma lasciamolo dire chiaramente. Non si parlava solo del fico, ma anche di tutti gli altri alberi. Potete leggere questo nel 21° capitolo del Vangelo di Luca. E se il fico si riferisce al popolo di Israele, secondo il modello e il simbolo dell'Antico Testamento, allora tutti gli altri alberi si riferiscono a tutte le altre nazioni. Permettetevi di leggervi il versetto 29, dal versetto 29, capitolo 21 di Luca. Disse loro una parabola: guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Se volete conoscere la parabola dell'Antico Testamento, si tratta di Osea, capitolo 9, versetto 10. E Israele è già paragonato al fico come simbolo nella profezia biblica. Che lo sappiate o meno, dai tempi di Nabucodonosor, il popolo di Israele è stato disperso in tutte le direzioni. E da quando Tito assediò Gerusalemme nell'anno 70 d.C., la fine raggiunta e l'ultima e definitiva dispersione nel mondo aveva fatto il suo corso. Ma Dio ha detto nella profezia biblica: alla fine dei giorni vi ricondurrò da tutte le nazioni della terra, vi ricondurrò nella vostra terra. Ho scritto di questo e ci sono davvero molti passaggi biblici al riguardo. Ora, quando qui si parla del fico come del popolo di Israele e degli altri alberi che germoglieranno, vorrei solo ricordare brevemente ciò che è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutta l'Asia, tutta l'Africa si è liberata dal giogo a cui erano sottoposti i singoli paesi. Tutto è diventato indipendente, ha ottenuto la neutralità o la sovranità. Se penso che all'epoca della Seconda Guerra Mondiale c'erano esattamente 49 nazioni sotto la corona britannica e da allora sono diventate tutte indipendenti. Tutte si sono liberate dal giogo, tutte sono diventate indipendenti, proprio come Israele è diventato indipendente. Lo Stato di Israele esiste dal 14 maggio 1948. C'è stato detto più volte come la gente abbia cantato e saltato per le strade di Gerusalemme. Cosa stiamo vivendo negli ultimi tempi? Vorrei che questo venisse riconosciuto e che si riflettesse su di esso. Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale moltissimi popoli si sono liberati dal giogo e sono diventati indipendenti. Ora, alla fine di questa generazione, di questa epoca, sono gli ultimi che stanno abbandonando il giogo e che semplicemente devono ancora sperimentare sulla base della profezia biblica, che non sono sotto il dominio di qualcun altro, ma stanno ricevendo la loro sovranità. Il fico e tutti gli altri alberi, Israele e tutte le nazioni romperanno il giogo e otterranno la loro indipendenza. Quando penso alla profezia biblica, solo due passi, uno dal profeta Daniele, capitolo 2, versetto 21. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone il re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Dio dispone le cose in questo modo, depone il re e li innalza. Non abbiamo visto come destituisce e come nomina in cinque paesi d'Europa orientali negli ultimi mesi, come lo ha fatto, come ha destituito e ha nominato tutto ciò che non rientra nella sequenza profetica deve andarsene e ciò che vi appartiene deve arrivare. Non ho molto a che fare con la politica, anzi quasi nulla, ma quando l'anno scorso, durante l'ultima visita di Gorbaciov a Berlino, Onega disse: il muro resterà in piedi per 100 anni ancora, mi venne una frase nelle labbra, e questa frase non la dimenticherò mai. E quando Gorbaciov scrisse sul libro degli ospiti di Onega la seguente frase: la storia punisce chi arriva troppo tardi. Io aggiunsi la seconda frase e dissi: punirà te. Il fatto è che il tempo stringe. Non abbiamo nulla contro una persona. C'erano delle ideologie e non lo nascondo. Anche io ho dovuto indossare l'uniforme sotto il potere di Hitler nella gioventù, negli ultimi mesi di guerra. So che tipo di depressione è stata esercitata. Non voglio accusare nessuno nel mio campo, perché mi sono reso conto di ciò che i sistemi totalitari possono portare con sé. Quindi, senza offesa, auguriamo a tutti la benedizione di Dio con tutto il cuore, ma siamo grati che la marea della storia si è cambiata. Siamo grati per lo sviluppo attuale. Tuttavia, bisogna aggiungere che ci troviamo di fronte all'adempimento della profezia biblica. Il profeta Daniele vide 4 imperi mondiali successivi e l'ultimo impero mondiale fu quello romano. Chiunque abbia una buona conoscenza della storia, io l'ho anche annotata, sa che veniva spesso chiamato Sacro Romano Impero della nazione tedesca. La divisione che attraversava il centro del nostro paese, il centro dell'Europa, doveva essere eliminata per far emergere un potere europeo sul quale in seguito avrebbe cavalcato il potere religioso. Anche qui non possiamo essere chiari e scendere nei dettagli, ma sulla base della profezia biblica abbiamo detto delle cose non perché abbiamo ricevuto una rivelazione speciale, ma perché abbiamo riconosciuto la rivelazione che ci è stata data nella parola di Dio nel suo adempimento. Nel 1957, ricordo molto bene il signor De Gaulle, un uomo molto pieno di sé, che credeva molto in se stesso e nella sua grande nazione, disse a Roma che l'obiettivo era quello di creare un'Europa unita dall'Atlantico agli Urali. Nel 1957, alla firma del Trattato di Roma. Perché i Trattati di Roma? Perché non i Trattati di Washington? Perché non i Trattati di Mosca? Perché i Trattati di Roma? L'Impero Romano, così com'era, che comprendeva tutta l'Europa, deve essere unificato. E anche le stesse formulazioni che Gorbaciov ha proposto e molti politici hanno adottato. Stiamo parlando di una casa europea in cui tutti hanno un posto. Uno dei nostri politici a Bonn ha persino citato Giovanni XIV a questo proposito e ha detto: nella casa del padre mio ci sono molte dimore. Ve lo immaginate? Giovanni XIV, che in realtà non ha nulla a che fare con gli sviluppi politici, ma ha portato alle labbra questa scrittura e l'ha applicata in riferimento al termine casa europea. Perché i trattati sono stati firmati nel 1957 e sappiamo che tutto deve essere completato entro il 1992, una banca centrale europea. Perché tutto questo? Perché è stato predetto nella profezia biblica. E cosa abbiamo letto prima? Quando diranno ora c'è pace e sicurezza. Non l'avete letto nei titoli dei giornali? Conferenze di pace, colloqui sul disarmo, sicurezza qui in Europa centrale, via i missili, via tutto, distruggete le armi, si potrebbe quasi dire le spade vengono fatte in vomeri. Gli sviluppi politici e religiosi stanno seguendo il loro rapido corso. Abbiamo il compito di seguire le cose molto velocemente, di osservarle mentre si sviluppano e di trarne insegnamento. Molto presto questa parte della profezia biblica si realizzerà. e diventerà la potenza numero uno sulla terra, questa Europa unita di cui stiamo parlando. Anche la pace per cui si sta combattendo, il disarmo, la sicurezza, è una componente che fa parte della profezia biblica e del suo compimento. Ho appena letto la parola del profeta Daniele. Vorrei leggere molto brevemente il passo di Luca 1, cioè versetto 52. Qui è scritto: ha detronizzato i potenti, ha innalzato gli umili. Dio ha in mano tutte le cose. Tutto deve andare come Lui vuole, come Lui l'ha progettato. Sicuramente qualcuno di voi si sarà chiesto perché è dovuto accadere questo e quello. Non fate questa domanda, non è facile rispondere. Ci sono cose che rimangono inspiegabili per noi, gli omicidi di massa, in particolare quello che è successo al popolo di Israele, agli ebrei nel Terzo Reich. Ci si può davvero chiedere come dice un incredulo, un ateo, dov'era Dio quando è successo tutto questo? Ci sono cose che sono incomprensibili per noi esseri umani. Forse Dio ci darà la spiegazione all'aldilà. Concentriamoci sulle cose che Dio ha stabilito per noi, che sono molto, molto urgenti adesso. Vorrei riassumere brevemente ciò di cui abbiamo parlato oggi. Si è trattato di una varietà di pensieri e di passi della Bibbia. Si tratta della Chiesa del Dio vivente, della schiera acquistata con il sangue che parteciperà alla gloria della prima risurrezione. Si tratta della loro chiamata, della loro preparazione, del loro compimento per il giorno del ritorno di Gesù Cristo. Si tratta che nella Chiesa del Dio vivente gli insegnamenti dati all'inizio e la pratica del cristianesimo primitivo troveranno una nuova validità, che le cose siano semplicemente rimesse in ordine con l'aiuto di Dio come erano all'inizio. Questo è l'obiettivo principale. E poi si tratta di Israele come popolo naturale dell'alleanza di Dio, che è tornato da oltre 100 paesi e che sta tornando sempre di più, ritornano ancora di più, soprattutto dall'Unione Sovietica. Anche in questo caso il Signore Dio chiamerà i 144.000 persone dopo il rapimento attraverso il ministero dei due profeti, finché tutto Israele sarà salvato. E poi si tratta di riconoscere politicamente ciò che sta accadendo ora. La costellazione complessiva, e voi sapete bene, è qui che viene fuori il meglio, che gli uomini religiosi hanno messo da parte le loro vesti e sono passati completamente alla politica. In effetti, negli ultimi giorni avverrà che gli uomini di religione praticheranno la politica, gli uomini di politica praticheranno la religione, che ci sarà un insieme comune, perché l'uno deve essere unito all'altro e quindi lavoreranno mano nella mano. Posso anche dirvi dalla Sacra Scrittura cosa succederà allora. Poi arriverà il boicottaggio e la persecuzione di tutti coloro che non si unanno a questa causa generale e non vi apparterranno. Ma non possiamo entrare nel dettaglio di queste cose oggi, nel contesto di questa riunione, di questo culto. Credetemi, stiamo vivendo poco prima del ritorno di Gesù Cristo, nel pieno dell'adempimento della profezia biblica. Siamo l'ultima generazione, se così possiamo testimoniare. Non sono sicuro che sia stato McGovern, uno degli uomini del Senato di Washington, a dire francamente: siamo la prima generazione a rendersi conto di essere l'ultima. Quindi Dio ha avuto un inizio con le cose che la cui realizzazione è imminente e arriverà alla fine. Lui è iniziato, Lui finisce. L'unica domanda è da che parte stiamo? Dove sarà la nostra fine? Quale sarà la nostra fine? La fine sta arrivando per tutti, per i fedeli, l'ingresso nella prima risurrezione, trasformazione, l'ingresso nella gloria. È qui che termina il nostro cammino con Dio, per essere sempre con il Signore. Ma ci sarà un brusco risveglio per gli altri che sono passati al lato a quello che Dio ha fatto e alla parola di Dio. Per loro sarà la più grande delusione. E sarà davvero come ha detto il nostro Signore, pianto e stridore di denti. Sarà un rimprovero della maggior specie quello che verrà rivolto a se stessi e agli altri, proprio come ai tempi di Noè. L'uomo di Dio predicava di anno in anno abbastanza a lungo, ma il popolo non credeva e non se ne rendeva conto fino al giorno del diluvio. Anche oggi ci sono persone che non si rendono conto che c'è un rifugio e che la distruzione si abbatterà presto sul mondo. Ecco perché Dio ci manda questo ammonimento, l'avvertimento urgente di venire a Lui per ricevere la vita eterna. E poi anche la beatitudine eterna per poter stare con Dio nella gloria per tutta l'eternità. Alla fine si potrebbe porre la domanda: chi appartiene alla Chiesa del Dio vivente? Chi è proprietà di Gesù Cristo? Chi ha ricevuto il perdono della colpa e del peccato? Chi ha nel cuore la certezza della fede di essere proprietà del Signore e la certezza che Egli ha iniziato e porterà a compimento nel giorno del suo meraviglioso e glorioso ritorno? È mio desiderio e lo desidero per tutti noi che nessuno passi per la grazia di Dio, che nessuno si perda, ma che tutti trovino il Signore, si rivolgano a Lui, siano salvati e benedetti, che nessuno sia perduto. Gesù sta arrivando. Siamo pronti ad incontrarlo? Facciamo parte della Chiesa del Dio vivente? Siamo la sposa dello sposo? Siamo il corpo del capo? Molte domande potrebbero essere poste in questo senso. Dio ci ha mandato profeti e apostoli, ha mandato la sua parola per guarirci, per darci informazioni divine. Beata la persona che ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese in questo tempo. Beati coloro le cui orecchie non hanno voglia di sentire qualcosa di sensazionale, ma desiderano ascoltare la parola del Signore. Perché così è scritto nel profeta Amos: verrà il tempo in cui Dio manderà una fame di ascoltare la parola. E questa fame verrà presto in grande misura e molte persone verranno al Signore e saranno nutrite con la parola di vita. Perché l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che la sua parola diventi anche il nostro cibo spirituale per grazia. Al nostro Dio sia ogni onore e lode, ora e sempre. Al nostro Dio sia onore e lode. Amen.